devo essere contento, perché per il parametro che abbiamo affrontato oggi, la Juventus, io tutte le partite quando faccio allenatore non avevo mai vinto da avversario contro la Juventus, avevo sempre preso batoste e anche meritate, ecco.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Barella va al cross con il mancino dentro l'area di rigore, vola Vidal che prende il pallone con la cresta.
Con questo te da fiducia per continuare, come te digo, a pensare che se può vincere lo scudetto contro la squadra, come dico, che è la più forte in 9 anni, marcato per seconda volta con la maglia all'Inter, así que nada, niente, felice.
Abbiamo sbagliato l'atteggiamento fin dall'inizio, quando in queste partite non hai la rabbia e la determinazione per cercare di vincere i duelli poi diventa difficile, invece non siamo scesi in campo, siamo stati troppo passivi e quando non sei aggressivo e non hai questa rabbia poi vai incontro a queste partite.
Un anno e mezzo di lavoro c'è, si vede, anche se a volte qualcuno non vede o non vuole vedere. Quello che ho visto in campo anche stasera è un Inter credibile. Una rondine non fa primavera, si dice a casa mia, quindi detto questo, vincere contro la Juventus dei grandi campioni di Cristiano Ronaldo ti deve dare comunque la consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta.
Claudia Schiattone, Gianmarco Ferronato, ciao Pierluigi Pardo.
Ciao.
Radio Twitter lo faccio fare strada facendo, perché voglio partire subito a bomba con la tempesta perfetta nerazzurra. E infatti l'interista più amato dagli interisti, almeno quelli che leggono, Beppe Severgnini, non solo i post sui social. Ciao Beppe Severgnini, grazie.
Non è vero, sono molti gli interisti amati dagli interisti, soprattutto quelli che scendono in campo, altro che giornalisti e gli scrittori.
La domenica sera della tempesta perfetta, Beppe, la Juventus annichilita dai suoi ex, peraltro, da Conte a Vidal, eccetera, eccetera, come nel miglior film o nel miglior romanzo di Severgnini. Il Milan provvisoriamente affiancato, e vediamo stasera.
Beh, bisogna capire se sembra troppo bello per essere vero. Secondo me noi non siamo, forse siamo forti, ma l'ho sempre detto, forse anche da voi qualche mese fa, sì. La squadra c'è, che Kennedy, che Conte, i giocatori ci sono. Noi però non siamo così forti, la Juventus non è così debole. Quella di ieri è una partita molto particolare. Certo che quando, cioè, dal momento della difesa e l'attacco ce l'avevamo, questo era evidente, a parte qualche distrazione dietro. Però quando hai due mezzali che giocano così diventa tutto possibile. Brozovic ieri ha sbagliato un pallone 90 minuti.
Barella nemmeno quello, poi gli è anche nata la figlia nottetempo e quindi... Ovviamente auguri e grande festa.
Non lo sapevo, che bella cosa.
Matilde.
Quando arriva un talento così in una grande squadra, il rischio di perderlo per strada è grosso. E questo è un merito di Conte, per esempio. Lui è un giocatore molto migliore di quando era nel Cagliari, dove era già bravo ed era giovanissimo. Idem Bastoni. Quindi l'uomo, anche se si lamenta full time, certamente ha molti meriti.
Sì, ma questi li riconosciamo ampiamente. Pierluigi ad esempio sottolinea spesso come Lukaku, già bravo, sia diventato fenomenale con Conte.
Lukaku, diciamo mille volte, ieri sera è stata proprio la partita di Barella e la partita di Bastoni, ha ragione Beppe, insomma, la partita delle B per quanto riguarda l'Inter, e il lavoro di Conte era indiscutibile prima di ieri. Poi certo, vedi Barella fare un lancio di 50 metri che veramente fa pensare ai grandi numeri 10 della storia del calcio, oltre alla lucidità dal punto di vista difensivo, e poi soprattutto vedi la partita di Barella, che è clamorosa. Ma insomma, quello di ieri per l'Inter è un giorno è il D-Day, no, è un giorno.
Ma sei d'accordo con Beppe quando, che dice troppo, sembra troppo bello per essere vero, forse l'Inter non è così forte, la Juve non è così scarsa?
È chiaro che se le due squadre dovessero conservare il livello di qualità che si è visto ieri sera, il campionato sarebbe già finito. Quindi è chiaro che la Juve dovrà migliorare e l'Inter dovrà non scendere di quel livello lì, perché ieri non c'è stata assolutamente partita. Per me rimangono le due rose più competitive del campionato. L'Inter, lo dico all'inizio, secondo me mai come quest'anno è attrezzata, e da questo punto di vista secondo me Conte ha poco da chiedere, nel senso che la squadra perfetta non esiste, ma la società gli ha messo a disposizione una squadra di grandissimo talento con ottime alternative. Anche ieri stanno fantastico, che alla fine hanno fatto un riferimento al mercato. Sono scoppiato a ridere, sono veramente scoppiato a ridere, perché è proprio è una caratteristica del personaggio. Però ecco, insomma, credo che la partita di ieri dimostri che l'Inter è sulla strada giusta, ma si era visto anche a Roma nei 20 minuti in avvio di secondo tempo, si è visto in tante situazioni. Io credo che l'Inter abbia una grande, non voglio dire che sia la favorita, anche se poi in realtà lo penso, e lo penso da un po', non da ieri sera. Credo che abbia una grande occasione, anche perché una partita a settimana può fare tutta la differenza del mondo. Quindi l'uscita catastrofica dalle coppe potrebbe diventare in realtà la grande chiave per il campionato.
Però Beppe, il lunedì dopo la domenica della tempesta perfetta, il lunedì, per inciso oggi Blue Monday, no, questa meravigliosa invenzione non so di chi,
col covid non è che, voglio dire, non è che c'è questa differenza fra
in modo normale
perché è il primo lunedì di metà gennaio col clima brutto, sì, nel pieno dell'inverno, dopo la pausa natalizia, dopo le feste.
Sai, a me l'inverno piace, a Milano c'è il sole, quindi a Pavia no, a Crema non lo so, non credo, forse c'è la nebbia anche lì. Però Beppe, il lunedì è quello dei retropensieri che sanno molto di interismo, eh. Vidal che bacia il petto di Chiellini, Giustrali, là dove c'è lo stemma, Zhang sempre più uscente, che però non rinuncia, e questa è interessante, e sono curioso di sapere cosa ne pensi, al restyling. A marzo non ti farai più per l'internazionale, ti farai per l'Inter Milano con uno stemma diverso.
No, vi do una notizia, non è confermato, lo so perché ci abbiamo un po' lavorato al Corriere e pare che non è così, cioè il nome internazionale rimarrà, gira questa cosa ma non è confermato, quindi aspettiamo di vedere. Sarebbe sorprendente secondo me se accadesse, perché internazionale, la squadra è nata nel 1908 perché voleva mettere i giocatori stranieri, quindi internazionale non è che un nome a caso, certo. È un po' la filosofia della squadra. Adesso sono internazionali tutti, ma noi lo siamo storicamente proprio nel nome, nell'idea. Chiamarla Inter, quando sono all'estero io dico sempre, qual è la tua squadra? Io dico Inter Milan, perché è quello che si dice fuori d'Italia, Inter Milan, cioè l'Inter di Milano. A quel punto rimane scoperto però il problema del Milan. Io, visto che il nome di una città si può mettere, avendo avuto il grande artefice dei successi, è stato Berlusconi, magari il Milan gli va di scegliere come nome di una città Milano 2, cioè noi ci chiamiamo Inter Milano e loro Milano 2. Che dite?
Ma non so se sono così convinti, proveremo.
Ma li voglio bene i milanisti, oltre che stanno giocando bene, poi ci si prende in giro a Milano, una cosa bella che ci si prende in giro. Queste cose non vengono considerate.
Verissimo. Ma la cosa bella è che Milano è in testa alla classifica, e lo dico non per Milano, per l'Inter o per il Milan, ma per il calcio italiano, che ne aveva un terrificante bisogno di Milano in testa alla classifica. Ma quando l'interismo riuscirà a far pace a metabolizzare Conte, Beppe?
Allora, Conte deve. Allora, agli interisti, come a tutti i tifosi, secondo me piacciono più gli allenatori papà, nel senso ci sono Ranieri, Pioli, Ancelotti, che è il classico, tutti questi allenatori empatici così. Poi ci sono allenatori finti empatici, che sono dei duri mascherati col sorriso, che sono Pirlo o Gasperini, secondo me, Poi voi li conoscete a memoria, Pier potrebbe smentirmi e io credo a quello che mi dice lui, ma qualcuno li ho più o meno incrociati quasi tutti, e questa è la mia impressione. Ecco, poi ci sono gli insicuri, che della propria insicurezza fanno un'arma incredibile, sono Mourinho e Conte. Sostanzialmente sono persone, per me, in fondo insicure, che diventano dei battaglieri, questo è il punto. Devono però vincere, perché allora il lamentoso che vince diventa un eroe, il lamentoso che non vince rompe.
Perfetto, no, Pierluigi?
Sì, vabbè.
Di cosa stiamo parlando?
Maestro anche di psicologia. Io sono. Esistono, guarda, allargando il discorso a un concetto più generale, esistono mille forme di leadership, no? Si insegna addirittura nelle aziende, nelle università. La leadership può essere di mille modi diversi, può essere una leadership inclusiva nei confronti di tutti, una leadership dialettica, una leadership sorridente, oppure una leadership invece con la mascella di fuori, più bastone che carota. Antonio Conte sicuramente ha una sua caratteristica umana, e la cosa che insegniamo anche ai ragazzi dello IUM, il master in generale della vita, è che bisogna essere coerenti con se stessi. Nel senso che se tu sei un tipo solare che ama la battuta e improvvisamente diventi serioso, fai un po' ridere, no? Magari lo puoi fare in un certo momento se devi dare un certo tipo di segnale, ma in realtà non devi snaturarti. E così anche il contrario. Io credo che alla fine la differenza la faranno le vittorie, se arriveranno o non arriveranno. Conte ha un gigantesco all-in in questa stagione, perché ha da farsi perdonare una Champions veramente molto negativa. E però è chiaro che se dovesse vincere il campionato, tocca tutto quello che vuoi. Se dovesse vincere il campionato, è chiaro che sarebbe un trionfo.
Sì, si gioca, secondo me si gioca anche un pezzo importante della sua credibilità e del suo status come allenatore.
Sono d'accordo, proprio perché, e questo devo dire la verità, alla fine a me è simpatico. E torniamo al discorso di prima sullo stile, sulla comunicazione, anche perché non è piacione. Quindi sicuramente qualche simpatia in generale lui la perde quando polemizza, quando non... Insomma, dal punto di vista dell'empatia, ne parlavamo ieri pomeriggio prima della partita.
Sì, ma sai, quindi... normalmente sono quelli che tu detesti se sono gli avversari, ma li ami alla follia, e Mourinho o Doncic se stanno dalla tua parte, no?
Ce lo potrà confermare. Cioè, stiamo facendo una polemica, insomma, ridicola, perché Vidal ha abbracciato Chiellini e l'ha abbracciato,
ma anche secondo me Pierluigi,
in un punto dove... Cioè,
ma
dai,
scherzi, ma sono veramente sciocchezze.
Una partita come quella che abbiamo visto, ma allora posso fare una provocazione, lo dico agli amici interisti: fate in modo che Vidal prima di ogni partita baci lo scudetto della squadra avversaria.
Sì, perché se poi fa quella partita, ma siamo in un paese in cui anche la foto doverosa di Caleon con lo staff del Napoli ha generato un casino infernale, e queste cose sono profondamente tristi. Invece volevo chiedere un'ultima cosa a Beppe Severgnini, per dare, poi dandogli appuntamento quando vorrà, farci l'onore. L'interismo è preoccupato della situazione societaria?
Sì, perché secondo me avevano la famiglia Zhang, tra l'altro come penso tutti noi, prima o poi li abbiamo incrociati, il ragazzo il più giovane, Steven,
sì.
Sembravano molto imprecisi, insomma aveva cambiato un po' l'impostazione. E rispetto a Toir c'è stato un grande passo avanti, e sono sempre dei punti di domanda. È vero che ogni tanto le squadre si compattano quando succedono queste cose. Ieri potevano, cioè, in questo passaggio secondo me l'Inter non è stata svantaggiata, però queste situazioni devono essere risolte presto. Abbiamo visto anche il Milan, che alla fine ha fatto una grande stagione. Non è che la situazione societaria negli ultimi paio d'anni sia stata tranquilla. Posso aggiungere una cosa veloce?
Quello che vuoi.
Adoro parlare del calcio e dell'Inter, credo che sia bello anche avere dei personaggi. Il ritratto che ha fatto Pier di Conte è impeccabile, però posso dire, una volta lo dicevo a Zanetti, che stimo molto come calciatore e come persona, che però se tutti fossero come lui nel calcio, una noia terribile, che palle, è troppo bravo, è troppo serio, è troppo affidabile. Forse il nostro calcio amato è bello perché, come un grande spettacolo teatrale, c'è tutto: il buono, il cattivo, il matto,
sì,
l'impulsivo. E quindi dobbiamo, loro protagonisti devono rendersi conto che sono protagonisti di una bellissima commedia ben pagata. Quindi devono stare buoni e non cominciare a piagnucolare e a lamentarsi di noi. E noi dobbiamo capire che è bello per questo. Se fossero tutti Ancelotti, che è una bravissima persona che a me piace molto, certo, ci vogliono anche tutti gli altri.
Sì.
E l'ultimissima, poi vi lascio davvero, gli interismi, ho deciso su Audible, ho finito di registrare qualche giorno fa, e tutti i miei interismi 2020, il racconto dei 20 anni incredibili dell'Inter come il meglio degli interismi, sarà uno dei miei libri su Audible.
Ma grandissimo, audio, Ma hai aggiunto capitoli sull'Inter cinocontiana?
Certo.
Appunto.
Ma ho aggiunto uno per 2011, 2012, 2000, ho finito con gli interismi nel 2010, ho raccontato il disastro trionfo fino alla... Poi però ogni anno qualcosa ho scritto, qualcosa ho raccontato, sono arrivato fino a proprio a qualche giorno fa.
Grandissimo, grazie Beppe. Come sempre,
grazie, un abbraccio.
È sempre bellissimo sentirti.
Ciao.
Matteo da Modena, 800 24 00 24, numero verde, perché oggi più che mai protagonisti, ascoltatori, anche whatsappisti, 349 238 6666. Whatsappisti è una parola orrenda, prima o poi mi faccio aiutare da Pierluigi.
Whatsappatori è meglio.
Bisogna che mi inventi qualcosa, perché sei molto creativo. A proposito, Radio Twitter, avevi pensato...
Whatsappatori, che fa pensare alla zappa.
Whatsappatori. Bello, mi piace di più. Avevi pensato qualcosa a Radio Twitter?
Ma guarda, avrei probabilmente parlato di Callejon e di Vidal, perché secondo me sono esagerazioni veramente senza senso. E poi c'è anche Guardiola, cioè il fatto che abbia compiuto gli anni di domenica non ci deve togliere questo piacere. Nel calcio, ecco, visto che parlavamo di allenatori vincenti ce ne sono un po', di allenatori che hanno cambiato la storia del calcio, l'architettura del calcio. Spesso insomma ci siamo divertiti anche su DAZN a fare delle cose su questi paragoni, perché insomma alla fine Arrigo Sacchi è un architetto, un archistar. Ecco, Guardiola è l'altro grande pensatore filosofico capace di cambiare l'architettura, la struttura del gioco negli ultimi anni. E quindi poi alla fine il numero di vittorie è chiaramente un parametro importante nel valutare la carriera di un allenatore, però io credo che l'impronta che certi allenatori e certi giocatori e certi stili di gioco possono lasciare
sia una cosa diversa.
Sì, e quindi parliamo di Olanda, parliamo di Barcellona, parliamo di Arrigo Sacchi e parliamo di Guardiola. Negli ultimi 30 anni secondo me le ispirazioni più forti sono state queste. Poi altri, inventando un po' meno, hanno vinto tantissimo. Certo, Capello, un fenomeno, Ancelotti, Mourinho, Mourinho, certo, però indubbiamente la capacità di inventare, la capacità di creare quasi da zero un plot completamente diverso con dei concetti originali e rivoluzionari, questa ce l'hanno avuto in pochi. Guardiola, insomma, arrivato ai 50 anni si merita almeno un umile Radio Tweet.
Massimo Giletti, buongiorno, grazie.
Buongiorno, eccoci.
Ecco, buongiorno. Ti faccio ascoltare una cosa, poi me la commenti.
Quando c'è così ampio divario si fa fatica a parlare poi del 4-4-2, 3-5-2, la diagonale o altre cose. C'è proprio stato un divario troppo netto, e sai, gli anni passano in tutto, per tutto. Ale lo sa, non è facile, i cicli a volte finiscono, stiamo cercando in tutti i modi di farlo continuare.
E la tua notte peggiore da quando sei l'allenatore della Juve?
Ah sì, una brutta sconfitta, perché non ce l'aspettavamo, non potevamo fare una partita peggiore di questa, però adesso dobbiamo rialzare la testa perché mercoledì ci giochiamo una finale.
Massimo, ti abbiamo creato anche un po' un clima da Non è l'Arena, per farti sentire Chiellini e Pirlo.
Io che sono molto simile a Chiellini, andando in arena ogni domenica, battendomi con un piccolo Davide contro i grandi Golia con mezzi importanti, diciamo, e so cosa vuol dire andare in campo. Quindi quello che mi preoccupa in più di questa Juventus, non solo vista ieri ma vista contro il Crotone, vista contro il Benevento, anche contro la Fiorentina nel primo tempo, è la mancanza di anima.
Esatto.
Che è il vero problema, perché tu puoi anche perdere con l'Inter, ma non puoi perdere in quel modo, un divario così devastante. Ci sono tutte le attenuanti da un certo punto di vista, perché De Ligt non si sostituisce così, non si sostituisce Cuadrado, non si sostituisce Alessandro, però ci sono dei problemi ed è evidente, perché il non combattere, la mancanza di voglia di lottare fino all'ultimo, che ho visto per esempio nella partita contro la Fiorentina, abbiamo perso 3-0, ma ha combattuto, ha fatto anche in 10, e questa, quindi è qualcosa che si sta portando dietro, e secondo me si porta dietro da un paio di anni.
Verissimo, mi sembra quello che hanno notato un po' tutti, cioè il dato politico, come dirà ora mio amico Pierluigi, è che l'Inter sembrava la vecchia Juventus, quella con la faccia giusta, quelle con gli occhi della tigre e non gli occhi della mucca, no Pier?
Sì, no, io posso aprire una piccola digressione,
faccio una piccola digressione, perché Massimo ieri ha portato a casa come sempre il risultato, però va benissimo, non deve dirlo lui, lo dico io, ma ha vissuto lo stesso dramma che ha vissuto Diego Bianchi venerdì, e volevo chiedergli com'è andare in onda in contemporanea con una partita come Inter-Juve, come Lazio-Roma. Avevi degli aggiornamenti? Come funzionava?
No, devo dirti la verità che io ho un monitor sul quale io ho messo la partita, perché la voglio vedere lo stesso, buttare l'occhio. Ieri è stato complicato vederla, perché avevo Renzi, dovevo essere molto concentrato, un'intervista molto complessa. Devo dirti la verità che come ascolti siamo andati molto bene, non avrei mai pensato di tenere botta a una partita clou come quella, che ti porta via un pubblico maschile molto alto, soprattutto nel dopo partita, dalle 11 in avanti anche, quindi la partita finisce verso mezzanotte e un quarto in fondo. Io però ripeto, qui c'è un problema: la Juve da due anni sostituisce allenatori vincenti, Allegri se n'è andato via avendo vinto, Sarri se n'è andato via avendo vinto, ma entrambi, avendo parlato più volte con loro, mi hanno fatto capire la difficoltà di stimolare giocatori che hanno vinto tanto. Ecco perché quest'anno si è rinnovato tutto, quasi tutto, andiamo a vedere, poi giusto o sbagliato non lo so, ma bisogna necessariamente, come diceva Giorgio, i cicli vanno, finiscono, è storia, sempre stato così.
Ma c'è quell'aria da fine impero?
Non può esserci, questo non è accettabile, però nelle parole di Chiellini un po' c'era, e questo non va bene, ma non va bene, ma qui deve essere molto forte la società. Poi possiamo parlare di non mettere fra botta, cambiare delle cose su quella fascia, mettere l'ansia fra botta, secondo me è un errore molto grave, ma abbiamo un allenatore nuovo, poi col senno di poi tutto è facile, no? Abbiamo Chiesa che ha dominato la partita con il Milan e ieri si è visto così così. Ecco, quindi quando tu vedi quella faccia di Ronaldo e vedi anche un Ronaldo spento, pensi che nello stesso giorno Messi si fa espellere. Anche loro forse sono arrivati a un certo tipo di percorso,
sì,
dove non possono dare più di tanto sempre continuamente.
Sì, sì,
ieri
sì,
mi è partito il tweet al 120esimo, perché pochi minuti dopo la delusione di Cristiano Ronaldo è arrivata quella di Messi con tanto di espulsione. Io credo che il cuore del problema, praticamente parlando, sia il centrocampo. Poi sicuramente Ronaldo non sta facendo bene in queste ultime partite, in una stagione in cui in realtà sta facendo bene, perché se guardiamo i numeri è una stagione migliore rispetto alle precedenti nella Juve, però sicuramente nelle ultime uscite, partite molto importanti, si è visto poco. E il problema principale secondo me è di creatività in mezzo al campo. Questa secondo me è una squadra che difficilmente può prescindere da McKennie in questo momento, perché è un giocatore, è l'unico giocatore del mezzo al campo che gli dà un po' di energia, inserimento, adrenalina, e gli altri sono abbastanza piatti.
Sì, però ricordiamoci, però voglio dire anche una cosa, questo, quando si perde in quel modo, però giocare senza i due terzini ufficiali,
certo.
Senza De Ligt, io voglio vedere all'Inter se ieri sera togliere Hakimi, Bastoni e un centrocampista, lì attenti, perché questa Juve non muore, non è mai morta, ha una società molto forte, però in questo momento bisogna trovare la forza di reagire dentro se stessi. Ecco quando io dico sono preoccupato per l'anima, cioè l'anima che ti deve comunque compattare. A me non me ne frega un cazzo che hai vinto 9 scudetti. Io ogni domenica faccio la battaglia come se fosse la battaglia della mia vita, perché questo è il modo in cui devi interpretare, perché tu non sei nessuno, sei la Juventus.
Appunto.
Non puoi andare in campo così.
Perché normalmente la Juventus è questa roba qui. E questa Juventus invece non sembra più quella cosa lì, no Pierluigi?
Ma c'è tempo per recuperare, la società deve intervenire duramente secondo me su questo.
Ah, quindi palla alla società secondo te?
Anche alla società, perché io ti ripeto, non mi interessa ieri, io guardo a Crotone, guardo a Benevento, guardo al primo tempo inguardabile con la Fiorentina. Se tu stai attento ai numeri, che non sono tutto nel calcio ma sono anche questo, normalmente una Juve appena sopra la normalità avrebbe in questo momento almeno 5 punti in più, un pareggio con la Fiorentina e 4 punti con le altre due, sarebbe lì attaccata a questa Fiorentina che sta facendo molto. Quindi di che cosa parliamo? Basterebbe le palle, tirarle fuori, combattere, non giocare in questo modo rassegnato da fine impero. Non è la fine dell'impero.
Grazie Massimo.
Sono d'accordo e penso che ci sia ancora tempo.
Sì.
fatto un tweet anche su questo ieri sera, particolarmente
certamente ispirato, però serve, deve
però,
succedere qualcosa,
è una reazione immediata, cioè il tempo è scaduto,
certo.
Questo è evidente.
Deve anche succedere qualcosa e probabilmente a ragione Massimo anche la società in questo momento avrà un ruolo operativo nello scrutare nell'anima dei suoi giocatori. Ciao Massimo, grazie.
Ciao a tutti.
Sempre un piacere.
Ciao.
Matteo, Modena.
Sì, salve. Sì, sono d'accordo con Giletti perché ieri, secondo me, tra il primo e il secondo tempo, dentro uno spogliatoio che si rispetti, con certe figure dovevano volare delle sedie, perché non si può giocare in quel modo rassegnato. Il problema è il centrocampo, certo, avete ragione, abbiamo cambiato completamente modo, hai tirato via un costruttore di gioco come Pjanic, hai preso Arthur, che si sta dimostrando comunque deludente, Rabiot è un anno e mezzo che delude, anche se lo fanno come un gran campione, Betancur ha fatto due anni bellissimi, uno con Allegri, uno con Sarri, sembra la controfigura di se stesso.
Mi sembrano anche un po' giocatori tutti uguali, questi qui, tranne le uniche differenze le possono portare McKennie, come diceva prima Pierluigi, e Arthur ha caratteristiche un po' diverse, però deludente fin qui. Tutti gli altri mi sembrano i giocatori più o meno simili, no Pierluigi?
Sì, Arthur è un giocatore, è uno specialista, no? Un palleggiatore, un giocatore molto particolare, quindi è un giocatore che magari non ha una grandissima velocità, ha bisogno di una squadra un po' costruita intorno a lui, con una certa idea di gioco che non so quanto sia quella di Pirlo. Insomma, è stato un processo di crescita quello della Juve abbastanza complicato fin qui, pieno di stop and go. Abbiamo visto fare la partita contro il Milan, era meno di due settimane fa, è stato forse il punto più alto,
Era
arrivato forse il punto più basso, quindi la mancanza di continuità è un brutto segnale. Poi ha ragione Massimo, ci sono state anche sul piano proprio dell'agonismo delle cose non da Juve quest'anno, il pallone perso da Dybala, poi per carità Correa, Caicedo bravissimi all'ultimo secondo della partita contro la Lazio, quello è un pallone che ti costa due punti, l'approccio di Benevento, l'approccio di Crotone, anche quello pesa, il primo tempo contro il Torino, poi la partita è cambiata, ma quel primo tempo era stato inguardabile, quindi insomma è un insieme di fattori. Secondo me il gap tecnico non c'è più rispetto a prima, rispetto all'Inter, nel senso che se la giocano, in questo momento anzi la tentazione di dire che l'Inter ha qualcosa in più, però secondo me stanno pari, la differenza fino a questo momento l'ha fatta un po' gli infortuni e un po' proprio la chiarezza di idee. L'Inter non è straordinaria, sono state rimproverate delle cose a Conte, non ha il piano B, però il piano A tutto sommato funziona, ecco.
Sì.
E la Juve ha troppe pause.
Allora, fermiamoci per la borsa, poi chiamate, vi mettiamo in onda 800240024 numero verde, o vi facciamo ascoltare WhatsApp. Cos'era? Com'era? WhatsApp?
WhatsAppatori
349-238-6666.
La Juve esce in barella.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Io sono juventino, abbastanza deluso della sconfitta della Juventus, però penso che siamo a metà, non c'è tutta questa differenza, il campionato non è già finito, quindi ci rivediamo tra sei mesi.
La Juventus ha un centrocampo assolutamente inadeguato ai grandi obiettivi, non si può andare da nessuna parte con i Rabiot, gli Arthur e i Bentancur, troppe partite buttate via, non possono essere soltanto degli episodi o delle eccezioni. La Juve quest'anno non è competitiva.
Oh, tutti gli interisti sono usciti dalle tane, tutti fuori stamattina.
WhatsAppatori 349-238-6666. C'è anche Ivan da Messina. Buongiorno Ivan.
Sì, buongiorno. Niente, il mio intervento
riguardava una riflessione in merito al fatto che dopo quasi 10 anni di vittorie sarebbe una buona scusa trovare la mancanza di stimoli, diciamo, per la Juventus, ma questo a mio avviso non è così, in quanto capisco il rinnovamento che la società appunto sta facendo, ma per questo io ritengo, non voglio fare la vedova, attenzione, ma personalmente avrei visto Allegri in un ruolo alla Ferguson, perché se noi guardiamo i numeri di Allegri, guardiamo la comunicazione che lui dava, soprattutto nei momenti di difficoltà, ci rendiamo conto che, numeri alla mano, è stato forse l'allenatore più vincente della Juventus nell'ultimo periodo, perché lui avrà sbagliato sì e no 3 partite, a parte la Cardiff, a parte altre partite, quindi a mio avviso appunto il fatto di cercare il bel gioco, no? Alla fine, secondo me, paga alla fine sempre il risultato. Alla Juve non puoi, secondo me, programmare un allenatore che può non vincere per 2-3 anni e cercare di creare appunto un tipo di gioco, un tipo di calcio, perché non hai materialmente il tempo. Quindi, secondo me, numeri alla mano, a mio avviso, Allegri avrebbe sicuramente risolto e tolto le castagne dal fuoco in questa situazione.
Ma anche un Allegri all'Allegri, cioè che fa l'allenatore, magari poteva essere funzionale senza fare Allegri alla Ferguson, Pier. Però questa è una riflessione che, insomma, sai bene
questa che vale per tanti settori della vita e tutti i lavori di grande prestazione, e nel calcio può valere, e a volte si vince senza giocare, a volte si vince anche standosene in tribuna, in questo caso a casa a Livorno, a vedere quello che succede senza di te. Però io mi ricordo anche, visto che noi eravamo, non credo minoranza, perché poi alla fine sono invece la maggioranza più o meno silenziosa, sosteneva Allegri in quegli anni, che spesso arrivavano delle critiche al gioco di Allegri molto forti e molto profonde. Poi intendiamoci, la Juve non è che adesso è tutto da buttare, la Juve ha provato 2 anni fa a portare avanti, anzi 3 anni fa secondo me, con visto che oggi parliamo di cambi di logo, il cambio di logo, l'idea di diventare sempre di più una media company, una attenzione complessiva al proprio a tutto il brand, una ricerca quindi di una qualità del gioco che dovesse andare di pari passo con l'appeal di questo brand di altissimo livello, e quindi ha provato negli ultimi anni a fare dei tentativi, prima l'arrivo di Cristiano Ronaldo e poi i cambi in panchina, che andassero nella direzione di una maggiore spettacolarità, perché la Juve da sempre invece nel suo DNA è una squadra che vince, a che se ne frega abbastanza della bellezza estetica del proprio gioco, no? È più solida che bella da sempre storicamente, proprio perché vincere è l'unica cosa che conta, come la famosa frase di Polipelli. Questo tentativo è chiaro che adesso siamo arrivati a gennaio del 2021, sta cominciando, poi con Sarri comunque lo scudetto è arrivato, anche se in una stagione abbastanza complessa, e quest'anno è dura.
A me sembra che però adesso non abbia né una cosa né l'altra, no? Cioè né la ferocia né la bellezza.
Qualche partita bella l'ha fatta, la partita di Barcellona, la partita di Parma, insomma qualche partita bella l'ha fatta, secondo me, in assoluto. È chiaro che è un tentativo, un work in progress, che al momento non sta funzionando. Anche contro il Milan ha fatto una buona partita, ripeto, soltanto 2 settimane fa. È che secondo me il livello delle interlocutrici è cresciuto molto, probabilmente hanno... L'Inter ha fatto il suo lean, ragazzi, l'Inter ha speso un sacco di soldi, ha fatto degli investimenti importantissimi nell'ultimo periodo, poi Conte vorrebbe qualcos'altro, qualcosa di più, e va bene, fa parte della natura del personaggio, ma l'Inter ha fatto un investimento per cercare di colmare questo gap. Già l'anno scorso i risultati si sono visti, l'anno scorso la Juve ha rischiato di non vincere lo scudetto a un certo punto, perché probabilmente senza lockdown se la sarebbe giocata punto a punto con la Lazio e forse anche con l'Inter. Quindi
rimane però valida anche la considerazione che faceva prima Massimo, anche Ronaldo, cioè è chiaro che questa è la Juventus di Ronaldo, è l'era di Ronaldo, poi quando si chiuderà faremo i conti e vedremo se è stata positiva fino in fondo, positiva un pezzo no.
Per i 36, ragazzi, cioè adesso va bene tutto, stiamo parlando di un essere bionico così come bionico Messi, però insomma ma secondo me questo impossibile calo è stato anche preso in considerazione quando è stato fatto questo investimento di 4 anni.
Sì.
E ripeto, poi se guardiamo i numeri spicci di questa stagione di Ronaldo, sono i migliori delle 3 stagioni, quindi insomma
sì, però è anche il giocatore che comunque ti condiziona.
gennaio male, ragazzi, gennaio male, male novembre, sì, dicembre bene, però, gennaio male.
Come dice qualcuno, può capitare, cioè non è che può capitare perfino, però il discorso generale è che comunque questa Juve, secondo me, questo ciclo della Juventus finirà e quindi ne nascerà un altro nel momento in cui Ronaldo andrà via, perché per mille motivi è un giocatore anche molto condizionante,
ma sicuramente
mediaticamente, tutto quello qualcuno, che vuole.
Sui social qualcuno dice non avete il coraggio di dire Ronaldo è intoccabile. Non è vero, il coraggio è totale, non è che c'ha l'immunità parlamentare perché è un fenomeno. Quando gioca male, detto e va riconosciuto. E ieri non è come Milan Juve,
ragazzi,
perché
c'era
Juve, lui ha fatto una partita anonima in una squadra che ha funzionato alla grande, che tra virgolette non ha avuto bisogno delle sue magie. Ieri,
come dice Filippo Maralici, quante volte ci ha detto al Bernabeu, certe volte lo fischiavano pure, quindi immunità non c'è nessuno, né di là né di qua, quindi non ha senso la questione di coraggio, mica coraggio. Alessandro, buongiorno, Pordenone.
Sì, buongiorno, niente, volevo dire una cosa che tempo fa voi non vi ricorderete, ma quando Leao giocava in fascia io vi ho detto guardate che potrebbe diventare veramente un centravanti coi fiocchi, moderno, penetrante, e così è stato quando poi ha dovuto giocare lì, e secondo me il suo futuro è lì. Certo, torna Ibra, rischia di fare la fine che ha fatto al Sharawi quando poi al Milan si è ripresentato Balotelli, ha smesso di segnare ed è... vabbè, no, ma a parte questa digressione, io volevo dire che la Juventus deve capire, e secondo me deve farlo, che ha un centrocampo di riserve. Cioè la Lazio ha un giocatore come Luis Alberto, non ha Arthur, Luis Alberto, che certamente risolverebbe molte grane alla Juve, e riuscire a fare un mercato vendendo un giocatore come Bernardeschi, che si sa che ormai è un fiasco, più soldi e arrivare a giocatori come Luis Alberto, perché è il centrocampo che fa vincere le squadre. Noi adesso abbiamo
perché la Lazio quei giocatori lì non è che li vende tanto facilmente. Milinkovic-Savic, da quello che mi risulta, nel 2018 ci fu un'offerta, lo Tito dice delle cifre, diceva delle cifre anche così in privato clamorose, ma anche se fossero stati soltanto tra virgolette 100-110 milioni, la Lazio sicuramente ha rifilato una marea di soldi per Milinkovic-Savic. Cioè non è facile andare a comprare no, in questo momento, secondo me.
Resta altrettanto evidente che
l'ascolto per Luis Alberto è un fenomeno, per carità. Però la Lazio devo dire è stretto. Cioè, qualche errore è stato fatto, dai, qualche errore è stato fatto in questa operazione di rinnovamento, di riformismo della squadra. E qualcosa secondo me non ha funzionato. Poi fra un po', se le cose dovessero continuare così, bisognerà fare anche un ragionamento sulla guida tecnica, che era una scommessa assoluta, l'abbiamo detto dal giorno zero. Era forse anche un azzardo, però insomma, è chiaro che poi a un certo punto bisognerà fare i conti con i risultati di questa
stagione. Soprattutto bisognerà fare i conti con i progetti futuri, perché è chiaro che se fai una scommessa con Pirlo, non fai una scommessa con Pirlo per tenerlo un anno a gestire questo momento molto particolare della Juventus e poi ti vengono delle altre idee. Evidentemente io immagino una scelta di Pirlo comunque quantomeno a medio termine, risultati permettendo. Traffico e poi Aldo da Pisa.
Imperi, questi imperi, ma quali imperi? Qua si tratta di sport. Se non c'è Milano, non c'è niente da fare, vince solo la Juve, non c'è niente da fare. Milano ritorna e la Juve è dietro Milano, punto.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Grande Pirlo, coraggioso, sfrontato, intelligente, sarà il nuovo Pep. Ovviamente con queste caratteristiche all'inizio si possono trovare grandi ostacoli o fare grandi errori. Grande Pirlo, forza Juve. Avanti così, sarà un anno di passaggio, che ci frega.
Figlio e figlio sa che so, whatsappatore e non zanna la so. Forza Milan.
Vabbè, questo ci inorgoglisce parecchio.
È un zappatore.
Ci inorgoglisce tantissimo.
ma io quando ho detto WhatsAppatore ho pensato zappatore.
Ma meno male che ci sei. Ma meno male che ci sei. 349 349-238-6666. Aldo, buongiorno.
Buongiorno e tanti auguri, complimenti, però grazie. Secondo me...
Lei chiama da Pisa, quindi non, sì. non sarà allegriano, immagino.
No, no, non è questione di Allegri, no, in realtà sono milanista, ma molto obiettivo. Secondo me non c'è da parlare tanto di fine impero,
no.
In Milan che 11 giorni fa perde con la Juve, che poi invece la Juve fa schifo con l'Inter, c'è solamente, ma veramente solamente una cosa da dire, secondo me non c'è altro. Milan batte Inter perché c'ha, io lo riconosco da milanista, la fortuna di avere due contro sette assenze dell'Inter. La Juve invece c'ha la fortuna di avere il Milan pieno di assenze e lei non le ha quasi. E ieri l'Inter non ha assenze e la Juve le ha. Cioè i tre scontri diretti sono stati decisi esclusivamente dalle assenze, dalla sproporzione di assenze. Se era al contrario, il Milan perdeva il derby, batteva la Juve e la Juve perdeva con l'Inter. E solo dovuto a questo, altro che fine impero, tutte ste ciance. Scusate,
ma è enorme
la differenza, enorme, una sproporzione di assenze tra Milan Juve, Juve Inter e Inter Milan, è pazzesco. D'altronde con il Covid.
No, ma questo accade perché il calcio è molto liquido.
No, ma cioè, quest'anno però, ragazzi, questo lo diciamo ma non è che ci vuole Lucas Casella, insomma, Mago Telma, chi è che fa le previsioni? Cioè, che questa stagione fosse una stagione per ritmi, intensità, soprattutto è cominciata un mese e mezzo dopo, e quindi è tutta più compressa, con questa cosa del Covid che si affaccia continuamente e può sparigliare. È ovvio che le variabilità sono molto più forti, anche sugli infortuni muscolari, perché se giochi a un ritmo molto più intenso rispetto a prima, è più probabile che ci siano continue complicazioni. E da questo punto di vista ha ragione l'ascoltatore. Cioè, è ovvio che il Milan in questo momento forse più di tutti, proprio perché ha una rosa importante, però secondo me
meno profonda.
Anche se poi insomma questa cosa comincio a pensare che forse, viste le risposte che sta dando, sia diventato profondo, forse l'abbiamo sottovalutata, e quindi complimenti a Pioli. E l'Inter sicuramente ha meno assenza in questo momento, ha qualche assenza, sì, l'assenza di D'Ambrosio, ha avuto il problema vicino,
sì,
che tu da mesi,
ma anche
l'Inter,
il Napoli, ecco. Il Milan, la Lazio, cioè tutte hanno dovuto fare i conti e stanno facendo i conti con assenze più o meno importanti.
L'Inter ha perso una partita recentemente in cui Lukaku è partito dalla banca perché era stato
male. Il Milan comunque è primo in classifica con Ibrahimovic che ha giocato metà delle partite. Ciao Carlo Spasserini, come stai?
Ciao ragazzi, ciao dal Poetto.
Viaggio della speranza.
Allora c'è buona guerra, sei al Poetto proprio.
Siamo con tutti i colleghi, Gazzetta, Corriere, siamo qua tutti, Repubblica, ti salutiamo tutti.
Ma Pardo non c'è.
Il sole.
Oggi gli tocca saltare.
Meno male, almeno quello.
Gradi, si mangia ovviamente vista mare, sempre al Poetto.
Che meraviglia.
Non vi sto a elencare il menù.
No, meglio di no, sennò Pierluigi mi si incattivisce.
No, oggi Procida è stata nominata capitale della cultura 2022, quindi come ho scritto stamattina, anzi te lo preannuncio, dovrò trasferirmi tutto l'anno prossimo. Credo sia un dovere.
Sì, è un dovere civico, certamente. Carlos, gli eventi hanno trasformato Cagliari-Milan in una specie di ponte tibetano, eh? Vigilia travagliata, viaggio altrettanto, partito solo oggi il Milan, e dall'altra parte del ponte tibetano c'è un Cagliari disperato. Va bene così?
Guarda, il Milan ormai ci è abituato. Sembra quasi che il Milan si diverta ad alzare il livello sempre di più, no? Come quei videogame dove alla fine dello schermo c'è un mostro sempre più forte. Il Milan dimostra di essere sempre più forte di quel mostro lì. I risultati lo stanno dicendo, no? Perché vuoi non vuoi, il Milan è primo della prima giornata. Quindi forse l'abbiamo sottovalutato. Io inizio a pensare un po' anche questo. Forse l'abbiamo un po' sottovalutato il Milan. O forse è cresciuto insieme al suo allenatore, alla sua società, ai suoi dirigenti. È cresciuto il Milan tutto insieme. E oggi è questa cosa qui, questa cosa qui che oggi con Mandzukic ci diventa seriamente candidata
Ma infatti hai centrato il punto nelle prime tre righe di quanto hai scritto del tuo pezzo oggi sul Corriere della Sera, cioè la firma di Mandzukic, c'è una dichiarazione di guerra al campionato, perché vuol dire che il Milan dice ora e qui ci provo.
Sì, sì, il Milan getta la maschera, nel senso che è chiaro che oggi il Milan si è reso conto che comunque sei a metà campionato, perché siamo alla 18ª giornata, fra una giornata si assegna lo scudetto d'inverno, e al di là di chi della statistica, no, che dice che due volte su tre chi vince lo scudetto d'inverno vince il campionato, che non conta niente, ma è un dato di fatto che se tu dopo 18 giornate stai là in cima davanti a tutti, insieme all'Inter in questo momento, vabbè, però è una partita in meno il Milan, vuol dire che forse meriti di stare lassù, che forse allora è il caso che ci provi fino alla fine, forse è il caso che non lasci nulla di intentato. Io credo che non sia casuale che la scelta di prendere Mandzukic arrivi da Maldini, mm-hmm, e cioè da chi meglio di tutti conosce il vecchio Milan, perché quel vecchio Milan ha contribuito a costruirlo.
Sì, sì,
e
sì, certo.
Maldini, da grande uomo di calcio, che è cresciuto nel ruolo di direttore tecnico, un ruolo che prima non conosceva, che oggi sta cercando di maneggiare. Cioè,
sai meglio di noi che un anno fa l'intera società Milan era nella tormenta, un giorno sì e l'altro pure, esatto, perché esatto. Gazzidis, e perché Elio che cosa fa, e perché Maldini che non ha esperienza, e perché adesso invece è bello stabile. Pier, condividi quanto dice Carlo su Mandzukic?
Allora, condivido il pensiero, cioè, secondo me il Milan fa questa operazione perché ci crede, fa benissimo a crederci. Poi io credo sia un po' una scommessa, perché un giocatore è un giocatore importante, però è un giocatore ovviamente non più giovanissimo, che da un po' non gioca partite, potrebbe non avere quell'intensità agonistica, però io sono a favore dell'operazione, ne parlavamo l'altro giorno, nel senso che un'operazione che magari non ti servirà 15 volte, ti servirà 5-6 volte, ma magari farà 2-3 cose decisive in una stagione come questa. E torniamo al ragionamento che facevamo prima sulla quantità di incognite che ci sono quest'anno siamo in una situazione in cui in certi momenti proprio ti servono i giocatori. Guardo la formazione del Milan di stasera e basterebbe recuperare un paio di quegli indisponibili, di quei tanti indisponibili che ci sono, e già il quadro sarebbe completamente diverso. Quindi condivido, e poi è il segno che ci sono, che sono, certo, sul pezzo,
certo,
ma sarà capito,
cioè, sì,
da un po'.
Beh, però è una
sul pezzo.
Sì, è una specie di simbolo questo ripeto.
Oh, e poi grande mentalità.
Appunto.
In una squadra, ultimissima cosa, in una squadra comunque ancora giovane, che potrebbe trovarsi, e lo auguriamo ai tifosi del Milan, a giocare delle grandi partite, dei momenti di adrenalina profondissima, a lottare punto a punto per lo scudetto, e beh, insomma, uno come Mandzukic,
che conosce la strada, certo, anche nello spogliatoio può essere un valore aggiunto importante. Grazie ragazzi, grazie Carlos, grazie Pier, ci sentiamo domani. Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, ciao a tutti.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!